Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Elisa De Porto di Hoepli parla di marketing automation e tutti i benefici che può dare una strategia di email marketing automatico. Buon ascolto.
Bene, benvenuti a tutti, cominciamo 10:30 spaccati perché subito dopo di me c'è un altro collega che vi parlerà di cose altrettanto interessanti. Io sono Elisa De Porto, sono autrice di questo volume che si chiama Email Marketing in Azione, pubblicato da Hoepli. Sono anche Marketing Operations Manager di DNA Magnews, che è una società che si occupa di email marketing da oltre 15 anni, inizialmente attraverso l'offerta di una piattaforma tecnologica per l'invio massivo di email, alla quale poi nel tempo abbiamo affiancato anche un team di consulenti e specialisti dell'email marketing. Il dato su cui di solito mi soffermo quando arrivo a questa slide sono l'1,5 miliardi di mail inviate al mese che passano dai nostri sistemi. Quindi il libro Email Marketing in Azione è anche il frutto di una serie di cose che io ho visto succedere nell'email marketing in questi anni e di casi di studio che mi sono capitati tra le mani proprio per la fortuna che ho avuto di poter lavorare in questo settore. Oggi vi parlo un po' del presente dell'email marketing, cioè la marketing automation. Credo che sia una parola della quale avete sentito molto parlare recentemente, che ha un certo fascino, diciamo, per noi che operiamo nel marketing, perché ci dà l'aspettativa di poter, come dire, ridurre molto gli aspetti operativi del nostro lavoro quotidiano e magari poterci dedicare a cose più interessanti che sono legate alla progettazione e alla strategia. Quindi io parlerò circa 45 minuti, cerco magari di lasciare qualche minuto in fondo per le domande. In ogni caso poi a seguito della presentazione mi trovate allo stand della Hoepli, l'A22, quindi dalla parte opposta di questo padiglione, e nel caso possiamo anche approfondire. Oggi vediamo tre aspetti principali della marketing automation. Intanto proviamo a definire un po' di che cosa si tratta, quindi cosa intendiamo per marketing automation nell'email marketing e quindi cosa serve per poter attivare progetti di questo tipo. Poi entriamo un po' nella parte operativa, cioè vediamo un po' qual è la sintassi della marketing automation, quindi come si costruiscono questi workflow, che sono i veri e propri diagrammi di flusso che noi facevamo alle elementari, no? Quelli col sì, col no e poi quello che succede dopo, coi rombi. Proviamo a vedere come si disegnano adesso, diciamo che abbiamo a disposizione degli strumenti un po' più evoluti della carta e della penna, e proviamo quindi anche a vedere come proprio a farne qualcuno, così tornate a casa con un bagaglio di riflessioni su quali sono le domande giuste da porsi quando si disegna un flusso di questo tipo, a prescindere dallo strumento che magari già utilizzate. Qualcuno di voi utilizza già strumenti di automation? Ok, quasi nessuno. Bene, quindi questo è un buon inizio. Cominciate subito a fare il training e poi passate agli aspetti tecnici. E poi vedremo un esempio, un caso pratico. Ho scelto un caso di Magnews, che è il sito bellissima.com, che è un e-commerce, che ha applicato alcune di questi automatismi, fermo restando che ho scelto un paio di automatismi che sono applicabili a diversi modelli di business, quindi anche se non siete un e-commerce ma magari siete un'azienda B2B potrete trovare degli spunti sicuramente interessanti da poter portare a casa. Partiamo con una definizione base di marketing automation. Parliamo di un insieme di strumenti e azioni che vi consentono di creare delle comunicazioni fortemente personalizzate che si basano però su dei dati. Quindi o scatenate da un momento preciso o scatenate da un evento. Quindi comunque un'informazione che voi dovete registrare. Nell'email marketing questo significa poter creare delle comunicazioni che siano tangenti al ciclo di vita dell'utente, quindi lo vanno a colpire esattamente con la cosa giusta al momento giusto. Non è banale immedesimarsi in un discorso di questo tipo, perché non parliamo di un automatismo, di automatismi semplici del tipo un utente si iscrive a un sito e riceve automaticamente un'email. Qui parliamo di automatismi che si determinano sulla base di condizioni che variano, quindi molto dinamiche. Il paradosso che stiamo andando a incontrare nel marketing è che per costruire comunicazioni sempre più personalizzate, quindi email sempre più personalizzate, dobbiamo automatizzare di più. quindi rendere il processo molto più tecnologico, se volete, molto più freddo, molto più tecnico. Questo perché dobbiamo farlo? Perché la personalizzazione è fondamentale. Non riuscirete mai a fare un buon email marketing se non riuscite a sfruttare questi momenti di spazi di attenzione che gli utenti hanno nei vostri confronti, perché si trovano in un certo momento del loro percorso nei confronti della vostra azienda. Questa è una ricerca che abbiamo realizzato con un istituto che si chiama Human Highway, che facciamo tutti gli anni, e che si chiama Email Marketing Experience Report, dove andiamo a intervistare un panel di utenti, consumatori, e gli chiediamo qual è il loro rapporto con l'email. Da questa chart la prima cosa che emerge è che riceviamo tantissime comunicazioni. Qui ne stimiamo circa 900 milioni al giorno, perché ognuno di noi ne riceve almeno 30. Un dato che noi consideriamo come di media, buttando in mezzo sia caselle di posta elettronica aziendali che private. Però capite che tutto lo spazio di attenzione della inbox viene affollato in pochissimo tempo da tantissimi competitor. Quindi dovete distinguervi, dovete necessariamente riuscire a beccare il momento giusto. A maggior ragione se considerate che la posta elettronica in questo momento viene consultata in momenti che non sono più quelli dell'ufficio che conoscevamo, quindi non possiamo più spedire le comunicazioni dal martedì al giovedì tra le 11 e le 15, ma dobbiamo abilitarci con dei processi e con degli strumenti per poter essere tempestivi anche in tutto l'arco della giornata, magari la mattina presto. Vedete che la posta elettronica viene consultata moltissimo in tempo reale, appena arriva la comunicazione, oppure magari al mattino appena svegli. Quindi questo significa che dovete convertirvi ad un processo che sia always on, anche nell'email marketing, che è tradizionalmente uno strumento asincrono, no? Quindi io spedisco e poi aspetto la risposta. In realtà andiamo a inserirci in tutto un contesto di fasce di attenzione che riguardano un po' tutto il mondo del web. Quali sono i vantaggi della marketing automation? Questi ve li lascio per convincere i vostri capi, se i capi non siete voi, a darvi un po' di budget per questo tipo di attività. Sicuramente la prima cosa che viene in mente a tutti è l'execution, cioè l'ottimizzazione del tempo e delle risorse dedicate ai progetti. Potete ottenere progetti molto più interessanti, con risultati molto più efficienti, spendendo meno. Non è solo questo, però. In realtà c'è anche un forte tema di business. Riuscire a spremere il limone il più possibile, diciamo, quindi riuscire a contattare il consumatore in tutto il suo ciclo di vita, quindi ottimizzando proprio il customer lifetime value, vi consentirà di avere un maggior ritorno sull'investimento, quindi comunque ottenere maggiori risultati a prescindere da quanto poi tempo decidete di dedicare a questa attività. E poi c'è la conoscenza. Grazie a questi strumenti di marketing automation siamo in grado di amministrare moltissime informazioni, quindi a saperne sempre di più, e questo significa anche sapere arricchire i nostri database di informazioni, per esempio di tipo comportamentale, quindi sapere gli utenti che cosa hanno cliccato, se hanno aperto le comunicazioni, a che ora le hanno aperte, se ci sono delle tipologie di prodotti che preferiscono, se quando ricevono le comunicazioni e le email poi convertono e acquistano, oppure richiedono preventivi a seconda del modello di business. Quindi in realtà ci sono moltissimi buoni motivi per cominciare a convertire i propri processi interni verso delle soluzioni più automatiche e più personalizzate allo stesso tempo. Naturalmente non è solo un tema di marketing, voi potreste anche avere delle buone intenzioni, diciamo, in questo senso, però ci sono degli aspetti che vanno presi in considerazione prima. Innanzitutto la strategia e la definizione degli obiettivi, perché troppo spesso si implementano dei processi senza aver chiarito bene all'interno qual è il risultato che ci attendiamo dagli stessi. L'email marketing non è esclusivamente uno strumento di vendita, può diventare anche un canale ottimo per la retention, per esempio, per la customer care, per la gestione del cliente dopo l'acquisto e non soltanto prima, per la brand awareness nel caso di facciate comunicazioni che siano principalmente di contenuto e meno promozionali. Quindi naturalmente non è detto che il risultato sia sempre e soltanto misurato in euro, potreste anche definire degli obiettivi che sono, diciamo, di maggiore impatto sul business in generale. Non si fa marketing automation se non si hanno i dati, quindi naturalmente è necessario integrare le piattaforme con cui inviate le email con i database che avete in azienda, che risiedano su e-commerce, che risiedano su CRM o su sistemi di ERP. Insomma, in generale è necessario poter avere dei dati freschi e sempre aggiornati, quindi ci vorrà un discreto impegno anche nella manutenzione del dato stesso. Voi considerate che gli utenti aprono nuove caselle di posta elettronica continuamente e ciascuno di noi ne ha 2/3 di media. Questo significa che dovete manutenere il database degli indirizzi di posta elettronica con una certa frequenza. E poi c'è l'aspetto della tecnologia, cioè dovete avere una tecnologia abilitante per potervi supportare nelle strategie che avete individuato. Vediamo un po' quali sono i dati che ci servono per fare email marketing automation. Certamente si parte dalle informazioni di profilazione, quindi è chiaro che tutto quello che sapete del vostro utente, del vostro consumatore o cliente va buttato nel mezzo per poterci fare qualcosa, quindi partiamo con le informazioni che già avete. Poi naturalmente l'automazione si può arricchire di informazioni legate all'acquisto e quindi alla pipeline di vendita. Quindi se l'utente è caldo, freddo, quante volte acquista, se è fedele, non è fedele, eccetera, quindi che cosa compra, quanto compra, sono tutte informazioni che ci possono essere utili per costruire un messaggio mirato, quindi un'email mirata, automatica sempre. E poi naturalmente c'è anche un'altra tipologia, un'altra classe di dati, che è il comportamento che gli utenti tengono di fronte alla comunicazione. Quindi se aprono l'email, se la cliccano, quali tipologie di contenuti cliccano? Tutte queste informazioni ci possono essere molto utili per valutare di far scattare degli automatismi. Il più banale e più semplice che potete comprendere tutti è il recall sulle mancate aperture. Quindi l'utente non ha aperto una parte del nostro database, non ha aperto l'email, possiamo pianificare un automatismo per ricontattarlo, magari modificando il subject dell'email, quindi tentando una nuova chiave per aprire quella porta. Per aiutarvi e per facilitarvi ho creato questa griglia dove ho incrociato queste tipologie di dati con i due principali modelli di business, B2C e B2B, così che possiate, diciamo, trovarvi immediatamente e provare a vedere se in azienda avete già qualcuno di questi dati e potete sfruttarlo per implementare un automatismo, per raffinare un automatismo e renderlo più personalizzato. Quindi naturalmente quando parliamo di informazioni di profilazione nel B2C sono sicuramente l'età, la residenza, gli interessi, il reddito, aprite un nuovo punto vendita in una certa località, naturalmente comunicate soltanto agli utenti di quel luogo, impostate automatismi personalizzati su quel luogo. Naturalmente banalizzo solo perché ci capiamo tutti. Nel caso del B2B naturalmente i dati sono di tutt'altra natura, sono il numero di dipendenti dell'azienda, la sede, il fatturato, il ruolo delle persone con cui interfacciate, eccetera. Passando al comportamento d'acquisto, nel B2C tipicamente si fanno le analisi RFM, quindi recency, frequency e monetary, quando è l'ultima volta che ha acquistato, ogni quanto acquista questa persona, per quale valore monetario. Vi è chiaro che se io sono un utente che acquista un prodotto una volta all'anno, sempre a Natale, per questa tipologia di utenti possiamo implementare un certo automatismo, per chi compra tutti i mesi piccoli prodotti di piccolo valore con una certa frequenza, allora è chiaro che a quel punto possiamo pensare di fare dei workflow di tipo differente. Quindi il comportamento d'acquisto o anche nel caso del B2B il punto in cui si trova l'utente nella pipeline di vendita, quindi se è molto caldo e quindi bisogna spingere, o se invece è molto freddo, quindi stiamo ancora coltivando la relazione per portarla forse ad un risultato negli anni, è chiaro che qui il tipo di mail che mandate sarà molto differente. E poi c'è, come vi dicevo prima, tutto l'engagement che riuscite a creare sul vostro progetto di mail marketing, quindi quanto gli utenti vi seguono, se appunto leggono quello che spedite, se aprono le comunicazioni, se le cliccano, se convertono, eccetera. È tutta una serie di dati che le suite di email marketing come Magnews vi possono fornire. i tipi di integrazioni che si possono fare, quindi possono essere con dei CRM, con degli e-commerce, con i siti web, quindi gestire automaticamente con l'email marketing la registrazione al sito, la richiesta di preventivo, la richiesta di informazioni, l'iscrizione alla newsletter e quant'altro, oppure potete integrare con le API via web service qualunque tipo di sistema voi abbiate già in azienda, quindi anche sistemi custom volendo. Entriamo nella seconda parte di questo workshop e vediamo come si costruisce effettivamente un workflow. Ora che abbiamo, come dire, definito un po' i paletti all'interno del quale ci muoviamo e quindi che cosa è necessario per fare un progetto di email marketing automation, vediamo adesso quali sono le domande da porsi per disegnarne uno. Primo aspetto da definire è il tipo di evento che fa scatenare l'automatismo, quindi come entra il contatto all'interno del flusso. L'utente si iscrive a un sito web, parte una comunicazione, acquista qualcosa, parte una comunicazione, compila un sondaggio, aspettiamo un po' di giorni e poi parte una comunicazione. Prima definiamo l'evento e subito dopo l'azione che ne consegue. Quindi passiamo dal giallo all'azzurro. Possiamo spedire subito una comunicazione che non deve essere necessariamente un'email, può anche essere un SMS o su un altro canale. Aggiorniamo magari il contatto, cioè l'utente utilizza un nostro canale per darci delle informazioni nuove su di sé. Decidiamo di aspettare del tempo perché magari non vogliamo che l'automatismo parta prima che un nostro venditore non abbia alzato il telefono e fatto una telefonata, per esempio. Possiamo definire che tipo di azione vogliamo che accada nel momento in cui l'utente entra in questo flusso. Poi definiamo le condizioni, cioè come si passa all'azione successiva, nel senso che l'automatismo, come vi dicevo, non sono necessariamente così semplici e banali, quindi ad azione e reazione. Possiamo anche creare delle condizioni differenti, per cui a un certo punto il nostro ideale diagramma di flusso, che tra poco vi farò vedere, si dirama in altre strade. Quindi decidiamo che, per esempio, se l'utente apre la comunicazione, allora succederà qualcos'altro, quindi definiamo una condizione che fa succedere qualcos'altro. Se l'utente non apre la comunicazione, allora succederà un'altra azione, eccetera. E quindi possiamo potenzialmente complicare queste cose infinitamente. E poi dobbiamo decidere qual è il risultato, cioè dobbiamo dare una via d'uscita a questo fiume e definire che cos'è per noi uno sbocco, positivo, negativo o perché no, anche neutro. Positivo è se l'utente l'abbiamo portato a compiere l'azione che effettivamente ci aspettavamo che facesse. Negativo se fa il contrario, ma potremmo avere anche degli esiti neutri, per esempio decidere che, per esempio, l'email ci dà un errore, un bounce, quindi la registrazione è errata e quindi semplicemente non è andata né bene né male, l'utente non ha ricevuto la comunicazione, punto. Sulla base di questi risultati poi naturalmente si ottimizza, si migliora il processo. Vediamone uno, spero sia abbastanza grande, ve lo leggo. Allora, l'evento è quando un contatto si iscrive dal web in un certo database, quindi un classico form di registrazione. Quale azione ne consegue? Ne consegue che gli mandiamo un messaggio di benvenuto, quindi un'email automatica. Qual è la condizione per cui valutiamo il risultato o passiamo da uno step all'altro? Decidiamo che la condizione è l'interazione con l'email, quindi se clicca, benissimo. Se fa bounce, quindi errore, lo consideriamo negativo perché in questo caso per noi la registrazione era l'obiettivo, cioè l'obiettivo di aggiungere un più uno al nostro database, quindi se ci danno un indirizzo errato è andata male. E invece potremmo considerare neutro, per esempio, il fatto che l'utente abbia fatto altro, per esempio abbia aperto l'email ma non l'abbia cliccata. Quindi l'esito è parzialmente positivo, ma non abbiamo ottenuto quello che volevamo, magari farlo atterrare sul nostro sito web, eccetera. Con questo tipo di sintassi, di grammatica, possiamo andare a fare progetti di questo tipo. Quindi le classiche welcome series, cioè le serie di benvenuto, che non devono necessariamente essere una sola email, possono essere più di una, magari due o tre, con un climax crescente che varia sulla base se l'utente ha cliccato o no l'email. Se l'ha cliccata allora riceve un tipo di comunicazioni, se non l'ha cliccata altre, eccetera. Quindi email di benvenuto che possono essere molto ricche, molto varie. Gli auguri di buon compleanno, in questo caso parliamo di un automatismo time driven, cioè basato sul campo della data di nascita dell'utente, quindi dove non ci aspettiamo nessun tipo di interazione, ma semplicemente è un'informazione che conosciamo. Il famoso recupero del carrello abbandonato, che è un automatismo tipico di tutti gli e-commerce, che è un e-commerce non può affatto rinunciare a questo automatismo, perché significa 10-20% di recupero di mancate revenue. Dinamiche di cross-selling e upselling: in base a quello che gli utenti hanno acquistato possiamo proporre altri prodotti che possono andare a corredare l'offerta, tutto questo sempre in automatico. Possiamo mandare dei survey, dei questionari che possono avere diversi obiettivi, per esempio obiettivi di profilazione, quindi chiediamo agli utenti di rispondere a qualche domanda per sapere qualcosa in più su di loro, che ci aiuti a creare degli automatismi nuovi. Quindi se a qualcuno piace una certa tipologia di contenuti manderemo alcune cose, ad un altro altre. E poi c'è tutto il mondo delle email di win back, quindi di riattivazione degli utenti. Probabilmente buona parte del vostro database è dormiente, nel senso che sono utenti che non aprono e non cliccano più le vostre comunicazioni da un po' di tempo. Esistono una serie di progetti che servono per risvegliare l'attenzione, quindi tentare di recuperare questa parte di utenza che al momento è perduta. Quindi le classiche email che forse avrete ricevuto da qualche merchant e-commerce un po' spinte, tipo dove sei finito, cioè abbandonato, non ci badi più, eccetera, anche a volte con toni un po' drammatici. Vediamo un esempio, quindi ci caliamo proprio nella pratica e vediamo degli automatismi veri. Questo è il caso di bellissima.com, che è un portale web per un e-commerce per la vendita di prodotti dedicati al beauty, quindi hair care, skin care. È una non so se è tecnicamente si può dire uno spin-off, comunque è un'azienda che fa parte del gruppo Imetec, quindi Tenacta Group. Dunque loro già vendono, come ben sapete, phone, prodotti per i capelli, eccetera. Hanno deciso di dedicare un brand appositamente a questa tipologia di prodotti e farne un pure e-commerce. Il target naturalmente sono le donne, ed è online da novembre del 2015, quindi cominciamo ad avere un po' di dati a supporto per poter vedere se funziona. Questa è la loro email di benvenuto. Ne approfitto per darvi due indicazioni di best practice su questo tipo di email. Sono delle email molto importanti che vengono decisamente sottovalutate dal mio punto di vista, e sono automatismi che si implementano con poco sforzo e aiutano tantissimo l'utente intanto ad entrare un po' in relazione con voi, quindi cominciare a conoscere il look and feel delle vostre grafiche, della vostra comunicazione. In questo tipo di comunicazione potete dare un po' di istruzioni per l'uso, quindi impostare un po' la relazione di spiegando già all'utente che tipo di contenuti riceverà, con quale frequenza, come può muoversi meglio sul sito web, e naturalmente se sono accompagnate da un bel buono sconto sono una simpatica sorpresa che vi fa partire col piede giusto. Perché sono importanti le welcome email? Perché la curva di attenzione su un brand al momento della registrazione è molto alta, quindi vi garantisce dei tassi di apertura importanti, cosa che poi nel tempo potrebbe non verificarsi più, perché voi sapete che i database si raffreddano un po' nel tempo, quindi dovete sfruttare al massimo questo momento di forte attenzione con una bella comunicazione fatta bene, che abbia un po' tutte le best practice del caso, quindi anche gli strumenti di navigazione del sito, il footer sui social se avete dei canali alternativi sui quali vi possono contattare, eccetera. Di best practice ne parlo lungamente all'interno del libro Email Marketing in Azione, ci sono tantissimi esempi, tantissime checklist che potete vedere. Questo è il workflow di questo progetto. Come vedete è un workflow che ha più di una condizione, nel senso che al momento della registrazione l'utente riceve un'email di benvenuto con questo promo code, dopodiché noi stabiliamo la prima condizione sul quale diramiamo gli automatismi. La prima condizione è l'apertura, quindi se il contatto ha aperto il messaggio, bene, attendiamo un po' per vedere se utilizza il promo code e passiamo allo step successivo. Se non l'ha aperto, allora facciamo rimaniamo sempre nella parte alta del grafico e mandiamo un'altra email di recall, quella di cui vi parlavo prima, cambiando semplicemente il subject. Se l'utente apre, questa volta apre, rientra nel flusso dove erano entrati gli altri, quindi diciamo che sfruttiamo un'opportunità per aumentare la base di quelli che hanno aperto la comunicazione. Ci spostiamo nella parte più bassa del workflow e a quel punto dobbiamo sapere se l'utente utilizza il buono oppure no. Quindi aspettiamo, gli diamo un tempo ragionevole di 7 giorni nel quale ci attendiamo che faccia un acquisto con questo promo code. Se acquista, perfetto, l'esito è positivo, abbiamo ottenuto esattamente quello che volevamo, lo sfruttamento del coupon. Se l'esito è negativo, attendiamo e poi inviamo un altro reminder dove diciamo non hai ancora sfruttato il tuo promo code. Quindi vedete che in questa occasione noi andiamo a inviare almeno 3 email differenti per poter andare a ottenere lo stesso risultato, cioè la conversione della prima email che mandiamo, che è l'email di benvenuto. Che risultati abbiamo? Noi, per poter capire se stava mandando bene o male, abbiamo scelto di confrontare questi risultati, i risultati di questi automatismi con quelli che avevamo implementato su Limitech Shop Online, che era sempre un progetto che stavamo seguendo, dove c'era semplicemente un automatismo banale: iscrizione, benvenuto, finito. In effetti i risultati sono molto più interessanti. Innanzitutto abbiamo alzato moltissimo gli open rate, perché naturalmente andando a cambiare i subject, condizionando i recall, siamo riusciti ad avere più aperture necessariamente. E poi abbiamo, ovviamente, questo ne ha conseguito che ci ha dato maggiori conversioni, quindi siamo passati da conversioni dal 3% al 7% e un utilizzo molto maggiore dei promo code. Quindi l'automatismo, diciamo il tempo investito nel creare questo tipo di dinamica ci ha poi portato ad un risultato che poi continua ad alimentarsi nel tempo, perché il tempo speso è un tempo che poi si scala sui volumi. L'email marketing è un canale molto che funziona molto bene, che vi dà dei buoni risultati, soprattutto in termini anche economici, perché è scalabile. Una volta implementato il progetto, spedire 1 milione di mail o 2 milioni di mail, il costo è meno che proporzionale, cioè il costo del traffico diminuisce, il progetto si annacqua, diciamo i costi del progetto si annacquano su tutto, quindi naturalmente riuscite a rientrare molto più velocemente. Vi faccio vedere un altro paio di idee, di automatismi che potrebbero piacermi, insomma, su quali potreste lavorare. Si inizia la discoteca. Quindi, per esempio, potete lavorare su dei survey di customer satisfaction o magari di profilazione. Questo è quello che manda Bellissima. Bellissima, a un certo punto, invia un'email chiedendo alle persone di dare qualche informazione in più per sapere che cosa preferiscono, per poter personalizzare meglio la comunicazione con dei prodotti che siano di interesse. Quindi chiede, per esempio, un po' di dati di tipo di profilazione, come dicevamo, da CRM, quindi la provincia, la data di nascita, cerca di arricchire un po' il profilo, la categoria di prodotti di maggiore interesse e quali sono gli strumenti di bellezza preferiti. Questa preferenza viene registrata e viene utilizzata poi per inviare delle comunicazioni con dei consigli, con dei prodotti consigliati sulla base di queste informazioni. Questo survey viene inviato dopo 14 giorni dalla registrazione, quindi la parte gialla, cioè l'evento che scatena il flusso, è la registrazione sul portale. Aspettiamo 14 giorni, quindi la reazione non è automatica, ma è in attesa. Inviamo questa email con la richiesta di dati, registriamo la preferenza e da lì in poi decidiamo di inviare l'altra mail, che è la mail personalizzata su 5 prodotti che noi consigliamo all'utente sulla base di quello che ha risposto. Questo è un workflow semplificato, potremmo arricchirlo magari mettendoci appunto le condizioni sull'apertura, esattamente come abbiamo fatto per il promo code. Quindi immaginate poi come potreste giocare con questi tasselli di Lego, di automation. Sì, Ripeto la domanda per chi non l'ha sentita, che c'è un po' di confusione. Mi chiedeva se ci sono delle tempistiche migliori di altre, cioè se ci sono delle best practice per stabilire quanto tempo aspettare prima di spedire oppure no. Allora, in alcuni casi le conosciamo, ce le abbiamo in letteratura perché le abbiamo testate molto, quindi è molto facile dirlo. Per esempio, un automatismo del recupero del carrello abbandonato deve avvenire entro le 24-48 ore. Questo ve lo diranno tutti, perché li abbiamo testati, siamo in tanti ad averli testati, ce ne sono tanti di questi tipi di progetti e lo abbiamo visto, cioè la curva di attenzione si sviluppa in quel momento lì, quindi se siamo tempestivi funziona molto, molto molto. Alcuni, per esempio, nell'e-commerce, ve la butto là, se ce l'avete, mandano addirittura un automatismo dopo un'ora dall'abbandono del prodotto del carrello, con delle comunicazioni magari che contengano del supporto per l'acquisto, cioè ti sei inceppato nella finalizzazione dell'acquisto, cosa è accaduto, possiamo aiutarti, magari abbiamo un telefono, cioè un assistente virtuale che ti può aiutare, oppure magari hai problemi con la carta di credito, troviamo un modo per interagire immediatamente per andare a intercettare il problema. I carrelli si abbandonano spesso al checkout per problemi di usabilità del sito che si possono verificare, piuttosto che perché le spese di spedizione sono comunicate alla fine, l'utente scopre di spendere di più di quello che aveva previsto. Nel caso per esempio di survey come questo, non abbiamo ancora una sufficiente massa critica suddivisa per modelli di business, settori eccetera, che ci possa dare la certezza. Ci sono dei settori che funzionano con una certa velocità, per cui è bene riuscire a essere tempestivi. Nel caso di acquisti complessi, magari nel mondo B2B, non è necessario essere così veloci. Certamente il riscontro dell'acquisizione di una lead deve avvenire velocissimo, cioè voi sapete bene che nella concorrenza, quando un utente richiede un preventivo online, spesso vince chi chiama per primo, quindi questo tipo di automatismi per esempio vi potrebbero favorire nella gestione momentanea di una tempistica aziendale che dovete gestire, per esempio l'assegnazione del contatto al sales, che è una cosa tipica, no, nelle aziende, che magari non è sempre automatizzata dai CRM o richiede un passaggio dal direttore commerciale. Allora intanto piazzate subito una comunicazione immediata in cui dite ci siamo. Questo potrebbe essere un aspetto. Quindi bisognerebbe valutare il caso specifico. Però abbiamo abbastanza esperienza per poter fare delle ipotesi di buon senso, ecco, ragionevoli. Vi faccio vedere un'email invece di quelle di Winback, quindi di riattivazione del database, che sono invece legate all'engagement, quindi a quanto l'utente sta interagendo con noi proprio lato email marketing. Noi abbiamo implementato questa metrica definendo un parametro che noi chiamiamo di recency, cioè in italiano non esiste una parola facilmente traducibile, la recenza non si può dire, però è un tempo ragionevole entro il quale noi decidiamo che l'utente dovrebbe fare qualcosa, quindi aprire o cliccare un'email. Vi faccio un esempio: se avete un modello basato su un deal al giorno, quindi inviate un'email tutti i giorni, una recency ragionevole potrebbero essere 15-20 giorni. Se dopo 15-20 email l'utente non apre, non clicca, probabilmente è perso. Se invece in questo tempo che mettiamo come sbarra l'utente prima apriva e poi non apre più, prima cliccava e poi non clicca più, siamo in grado di andare a definire delle politiche di recupero mirate sulla base di quello che sta effettivamente accadendo. Noi con questa metrica che chiamiamo dell'engagement classifichiamo proprio il database, lo classifichiamo in, per esempio, never openers, persone che non aprono mai, quindi probabilmente l'email va già nella cartella di spam direttamente, dato molto interessante da analizzare, oppure di ex openers, fino al periodo di recency apriva, dopo non apre più, è accaduto qualcosa, si è stufato, i contenuti non sono più interessanti, abbiamo tradito, diciamo, il patto sotteso della tipologia dei contenuti che avevamo inviato, abbiamo spedito troppa roba, troppa frequenza, per esempio. fino invece a classificare quelli che cliccano e aprono molto. Questo tipo di classificazioni all'interno del database sono molto utili per definire degli automatismi mirati, perché potete per esempio premiare quelli che cliccano tanto, recuperare quelli che non aprono più, andare a vedere nella cartella di spam, se andate nella cartella di spam per quelli che non hanno mai aperto, eccetera. Questo dato io ve l'ho vi ho dato un esempio sull'interazione sull'email. Possiamo arricchirlo anche sugli acquisti. Quindi nel caso di bellissima.com loro sono andati a individuare e selezionare gli utenti che non acquistavano più da almeno 6 mesi, quindi la recency era 6 mesi, e non aprivano le comunicazioni, quindi non acquistavano e non aprivano. Oppure utenti che aprivano le comunicazioni ma non compravano da almeno un anno, quindi utenti ancora attenti ma in un certo senso da scaldare ancora sul discorso della vendita. Oppure persone che si erano iscritte al portale da 60 giorni, quindi 2 mesi che sono iscritte e non avevano comprato niente. Quindi poi avevano magari ricevuto anche già il coupon, per esempio, non l'avevano utilizzato, eccetera. Sulla base di questi parametri hanno costruito questa classica email di Winback, con un tone of voice abbastanza fresco, insomma non eccessivamente drammatico, che dice: da un po' che non ci sentiamo e abbiamo pensato di rientrare in contatto con te magari facendoti un regalo. E naturalmente il regalo è un altro codice sconto, perché è chiaro che non avremo mai nessun tipo di riattivazione senza un incentivo forte, soprattutto l'acquisto. Sulle aperture si possono tentare dei progetti di riattivazione magari basati sul cambio di subject, ma nel caso della vendita è chiaro che l'incentivo deve essere, come dire, di tipo economico. E quindi questa è una classica email di Winback. Nelle best practice di questo tipo di progetti vi suggerisco di evitare di essere eccessivamente grande fratello nella comunicazione. Perché chi di voi ha un modello di business, per esempio, basato anche sui negozi, sul retail, potrebbe ignorare che l'utente non è vero che non compra più. Magari ha comprato il negozio. Quindi se avete prodotti che vengono distribuiti, anche nella grande distribuzione, dovreste capire se avete questa informazione, se riuscite a integrare tutta la mole di informazioni che avete sul comportamento online col comportamento d'acquisto che avviene. Per questo stiamo andando tutti nella grande direzione dell'omnichannel, cioè nel riuscire a centralizzare tutte le informazioni, sia che avvengano online e offline, per poter avere un profilo più possibile vicino alla realtà. Se non avete degli strumenti così evoluti, ragionateci un attimo, insomma, valutate se come gestire questo tipo di comunicazioni. Certamente non si possono non fare, perché sono delle opportunità molto 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 interessanti, quindi trovate voi qual è la chiave giusta. Mi avvio un attimo verso le conclusioni, così vediamo se ci rimane anche un po' di tempo per fare un po' di dibattito. Per fare dei progetti di marketing automation necessari un buon lavoro di analisi, quindi andare a ragionare su quali sono tutte le fonti di dati che avete in azienda e analizzare bene che tipo di processi volete implementare, facendo anche eventualmente delle integrazioni. Certamente l'integrazione, quando si parla di integrazione, non è solo un'integrazione di informazioni, è un'integrazione anche di funzioni aziendali, perché è chiaro che se il marketing e il customer care non si parlano, è antipatico ricevere magari un buono sconto se si ha un ticket aperto, no? Immaginate. Quindi bisogna cercare di gestire il canale email in maniera strutturata, sinergica e più possibile centralizzata. Questo è il motivo per cui dico che spesso nell'email marketing si tende a gestire il budget in maniera un po' approssimativa, quando in realtà queste tematiche dovrebbero andare sui tavoli importanti, salire sui tavoli importanti delle aziende, perché la comunicazione è solo una per l'utente, lui non si pone il problema del fatto che voi siate l'ufficio comunicazione e poi magari ci sia qualcun altro da un'altra parte che gestisce ticket separatamente, no? Magari in India, ipotizzo. Quindi cercate di proporre dei progetti che tengano più possibile conto di questi di queste dinamiche e valutate un attimo che cosa si può fare. Naturalmente è per step, perché io capisco che sono rivoluzioni importanti, quindi non è che si mette in piedi tutto dall'oggi al domani, però è la direzione, insomma, verso la quale tendere. Naturalmente dovete definire prima quali sono i risultati che vi attendete, quindi quali sono i KPI che vi potranno dare il successo sperato, e questi KPI vanno monitorati costantemente. Tutto il mondo del web, del digital marketing, si basa su un'ottimizzazione regolare della macchina, quindi un aggiustamento sempre attento, e anche, suggerisco di dire, implementazioni che vanno step by step. Non si butta tutto nel calderone inizialmente e poi non si capisce più se sta funzionando o no. Quindi magari un workflow, non si costruisce subito un workflow complessissimo, si parte con un piccolo automatismo, si verifica che stia andando tutto bene, dopodiché si passa al successivo e si complica, si dirama un po' l'albero, dopo che si sia fatti un po' le ossa e si è visto se funziona. Io aggiungo un elemento che magari potrebbe essere così discutibile, però ci tengo, una certa etica anche nel fare questo. Secondo me stiamo un po' perdendo in generale, quindi lo lascio un po' come spunto, diciamo, per volare un po' alto, circa il fatto che avere questo atteggiamento persecutorio nei confronti degli utenti non ci rende un gran servizio. Cioè, la marketing automation dovrebbe andare nella direzione del miglioramento del servizio. Il miglioramento del servizio, la personalizzazione della comunicazione per non far perdere tempo, ricordando però che dobbiamo stare molto attenti ai dati, perché si creano delle bolle di senso che forse hanno senso per noi, ma non è detto che abbiano senso per chi riceve la comunicazione. Quindi ho comprato un tostapane perché lo volevo regalare a mia madre, non è detto che io sia interessata solo ai tostapane tutto l'anno, no? Quindi ragionate un po' anche se la profilazione è basata sui tag, quindi sulla tipologia dei prodotti comprati e acquistati, è una segmentazione che ha senso nel medio-lungo termine, o magari può essere semplicemente estemporanea. Quindi sforzatevi di mettervi anche nei panni degli altri e di evitare di avere questa di chiudere eccessivamente il tipo di offerta, anche perché poi si creano quelle dinamiche, no, antipatiche, per cui si ricevono delle comunicazioni eccessivamente profilate, che ci si sente anche un po' spiati, no? Quindi tentate di avere un approccio, come dire, automatico, personalizzato e morbido, aggiungo. Vi lascio con un bonus track, che magari io ora non so se vi verranno date le slide di questo, ammetto che ho questo dubbio, però se lo volete fotografare è un automatismo per gli auguri di buon compleanno. Ve lo lascio così, senza stare a spiegarlo nel dettaglio, perché in realtà è un automatismo il cui ingresso è semplice, cioè è basato sulla data di nascita. Però è un po' più carino, nel senso che oltre a mandare il classico augurio di buon compleanno, mandare il promo code da spendere nel giorno del proprio compleanno, che è una pratica ormai diffusissima, ha in più il fatto che mandiamo anche un remind a chi non l'ha utilizzato, per magari utilizzarlo anche dopo il compleanno, no? Quindi un'email carina che possiamo inviare in automatico dopo la scadenza del compleanno, se l'utente non ha utilizzato il promo code, per dirgli lo puoi usare ancora, hai ancora un po' di tempo. Quindi ve lo lascio come spunto, perché magari così abbiamo un minuto per le domande. Vi segnalo che tantissimi di questi contenuti sono naturalmente contenuti nel mio libro Email Marketing in Azione, che potete acquistare allo stand di Epli con lo sconto del 20%. Tutti i libri presenti oggi a Smao hanno questa scontistica. Poi molto si trova anche nel blog di Magnews, dove personalmente scrivo, nelle ricerche che pubblichiamo, tra cui appunto Email Marketing Experience Report di cui vi ho parlato. Questi sono alcuni dei miei contatti. Se qualcuno vuole fare una domanda subito da condividere, volentieri, se no ci vediamo allo stand della Epli per fare due chiacchiere, come volete. Domande? Sì, vai. No, allora sì, mi ha chiesto se i dati di profilazione comportamentale sulla comunicazione, quindi gli open, i click, eccetera, sono dati che vengono restituiti in automatico alla piattaforma e classificano automaticamente, dici tu. Sì. Sì. Ah, semplicemente fai dei filtri. Cioè tu puoi dire, prendimi... Puoi creare dei gruppi statici o dinamici che si aggiornano da soli e dici creo il gruppo di quelli che hanno i capelli verdi e cliccano sempre le mie email. Man mano che gli utenti cliccano il gruppo si aggiorna dinamicamente, quindi tu spedisci a quel gruppo fino al secondo prima in cui un utente si è registrato, cioè un utente ha cliccato una mail banalmente e aveva anche i capelli verdi o aveva anche comprato qualcos'altro. Queste profilazioni le puoi intrecciare tutte e poi creare dei filtri sul DB e crearti dei gruppi. Sì, applichi dei filtri, crei dei gruppi che sono dinamici. Naturalmente più filtri hai, più cose riesci a fare. Poi puoi anche escludere, perché le dinamiche dei filtri vanno con la E, quindi questo e questo. Oppure puoi dire anche questo o questo, quindi allargare, cioè la dinamica degli insiemi, no? Quindi puoi escludere delle cose o allargarle a seconda di come vuoi gestirlo. Sì. Sì. Allora, sì, ripeto la domanda perché ho sentito un po' così. Le differenze tra B2B e B2C nel senso del momento dell'invio, cioè se ci sono delle differenze nelle aperture, mi ha detto che il consumatore generalmente apre e clicca le comunicazioni nell'arco di tutta la giornata, anche di notte, quindi ha una dinamica molto varia, mentre se nel B2B abbiamo delle evidenze di tipo diverso, cioè valgono sempre i classici orari d'ufficio, suppongo tu voglia sapere, cioè se va bene spedire il martedì a mezzogiorno prima della pausa pranzo. Ancora sì, cioè ancora è vero che l'email aziendale viene consultata maggiormente negli orari d'ufficio e magari non nel weekend, però non dobbiamo dimenticare comunque l'aspetto di mobilità, cioè anche tutte le persone che lavorano si muovono e consultano la posta da dispositivi mobili. Quindi, e ci sono alcuni tipi di professioni che lo fanno in determinati orari, per esempio la mattina molto presto o la sera molto tardi. Quindi non è escluso che non si possano fare dei test per vedere se si migliorano i risultati al di fuori di queste fasce orarie che sono considerate standard. Dipende che B2B è, nel senso che parliamo per esempio degli ordini professionali, questo è un esempio che conosco perché mi sono trovata. Noi come Magnus abbiamo come cliente l'Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani, che spedisce a tutti i dentisti d'Italia, insomma quelli iscritti al loro sindacato. I dentisti di giorno stanno a lavorare, noi i tassi di apertura maggiori ce li abbiamo alle 10 di sera con un target come quello. Adesso sto sparando dei numeri, in realtà non li conosco esattamente, però era per intenderci. Quindi bisognerebbe fare qualche prova e vedere cosa succede, quindi anche analizzando la tipologia di utente. Quando parliamo di decidiamo il momento dell'invio, una cosa molto furba, cioè molto, come dire, un po' più smart da fare, è cercare di immaginare il contesto di ricezione, perché anche delle cose che noi consideriamo sempre uguali cambiano. Gli e-commerce, per esempio, sanno benissimo che se piove la gente compra di più, quindi bisogna spedire quando piove. E questa è una variabile che non sta nessun database, a meno che non siate integrati col meteo, no? E questa dinamica può valere anche nel B2B, perché no? Sotto fiera, prima della fiera, dopo la fiera. Quindi non è che potete stabilire che... È interessante. Queste cose qui le verifichi solo testando, perché purtroppo ogni caso è suo, cioè tipo di prodotto che si vende, tipo tipologia del contenuto, assolutamente. Bisogna riuscire ad avere una certa regolarità nella comunicazione se si manda per esempio una newsletter, perché c'è una certa attesa, cioè la mandate sempre il lunedì, non so. Però ci vuole anche una capacità, una freschezza anche nel provare a cambiare le cose, innovarle, testarle, perché sennò non lo saprete mai, ecco. Ok, penso che sia scaduto il tempo, non voglio rubare il tempo al mio collega Montesano che vi parla di affiliate marketing, anche lui è un autore EPRI, quindi lo facciamo venire. Grazie a tutti.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!